come nel caso di Luca, per esemplificare, diciamo, tutto il lavoro che è stato fatto con una formula, oppure quelli che cercano di deviare per cercare un appiglio commerciale,
esulando dalla parola sesso. Quindi sono queste tre categorie.
Luca è un ragazzo onesto, secondo me, e quindi ha fatto bene a dargli questo titolo. Il mestiere dell'artista.
Quando lui mi ha detto vuoi fare un lavoro simpatico, proprio simpatico,
che è quello del correttore di botte, che in realtà è un lavoro antipaticissimo, perché non c'è niente di creativo, assolutamente niente di creativo, e c'è solo da stare attenti che non ci siano spazi ripetuti, errori di battitura, frasi che non si tengono, eccetera eccetera. Tra l'altro, piccolo aneddoto divertente, non mi ha fatto correggere una pagina, non so per quale motivo, e c'era un classico spondone da computer, che è verbo avere senza H, non segnalato errore, perché ovviamente nel correttore automatico del computer la c'è, e quindi non è un errore, per dire. Quindi semplicemente occhio e attenzione. Quindi non ho fatto moltissimo. Però c'è da dire che l'ho fatto io questo lavoro perché condividevo l'impostazione di fondo. Quando ci siamo trovati dopo un po' a parlare dell'opportunità di mettere insieme questi saggi, lui mi disse ma penso di aver trovato una linea interpretativa, cioè un qualcosa per cui tutto inizia a tenersi. Allora è arrivato il momento forse di metterlo in piedi, e infatti nel titolo la centralità viene data alla parola mestiere, cioè mestiere sta prima di un composto di arte. E ho detto va bene, meno male, insomma. Io l'avevo sempre vista applicata questa cosa alla letteratura, e mi era sempre sembrata piuttosto giusta. Qualsiasi lettera di poeti, eccetera, l'ultimo che mi è capitato di addocchiare è una bellissima lettera di Sereni a Bertolucci padre, che gli dice vabbè, bella fregatura la poesia, ho avuto un'idea e adesso sono 3 anni che sto correggendo questa scansione sillabica che non funziona, c'è un accento che non torna, tu che ne sai più di me mi dici che secondo te cosa c'è che non va, e sì che io sono Vittorio Sereni, si prendono in giro, e sì che io sono Vittorio Sereni, dovrei avere qualche possibilità di venirne fuori da solo, ma non sono capace. Allora lui dice ma ti consiglio di andare in giro in bici per Parma e poi ti verrà in mente, e vanno avanti così per un po'. Fatto sta che alla fine la correzione è un verso degli Strumenti Umani, ci mette un sacco di anni. Avevo sempre notato questo, cioè il fatto che l'idea, diciamo, quella che possiamo chiamare idea, illuminazione, scintilla, ispirazione, constasse in realtà di un attimo, di un momento, relativo però a un grande lavoro precedente, cioè un grande lavoro culturale di messa in piedi di una casa, cioè di creazione di fondamento, di studio, di cose, eccetera. L'altro esempio fondamentale è quello di Proust, no? Che fino a un certo punto non è altro che un libertino a cui tutti dicono vabbè, oh, sei bravino, cioè però potresti fare anche qualcos'altro nella vita invece che scrivere, e poi a un certo punto, dopo tutto un lavoro intellettuale incredibile, quindi l'università, Bergson, eccetera eccetera, inzuppa quella famosa Madeleine, e da lì poi gli si apre un cassetto e da lì scrive forse il più grande romanzo del Novecento o qualcosa di simile. Quindi sostanzialmente avevo sempre visto un grande lavoro prima, una scintilla a un certo punto e un grande lavoro dopo, cioè il fatto che non era vero, diciamo, che un Baudelaire qualsiasi si alza una mattina, butta giù un sonetto, no, era tutta una cosa. E l'esempio classico è quello che scopri sempre dopo di Rimbaud, perché dice, vabbè, un 17enne scrive come gli capita. Invece poi dopo, negli anni, vedi che in realtà a 12 anni scriveva esametri latini perfetti. Quindi probabilmente, semplicemente, era precoce. Quindi ha fatto tutte queste tappe in modo molto più veloce rispetto agli altri. Però le ha fatte, in qualche modo. Luca mette l'accento su questa cosa un po' lombarda. del fatto del lavoro. Cioè, il centro della cosa è il lavoro. Poi, questo starà a lui a dirlo, perché questa è materia sua. C'è un discrimine comunque tra un artigiano bravissimo, eccezionale, e un artista, però tutti devono andare a bottega e impadronirsi degli strumenti. Quindi il fatto che lui avesse, diciamo, tolto di mezzo e andasse a vedere dentro il territorio dove stiamo, perché sono tutti artisti delle colline moreniche, sono tantissimi, sono 15, 20, non so, sono una quantità, e che dentro queste cose, queste interviste e queste idee, ci stesse proprio etimologicamente tutto quello che era collegato in qualche modo al lavoro e all'arte. Quindi, per esempio, c'è una stilista tra le varie intervistate che appunto raccontava di come questa idea, prima di diventare vestito o di diventare, insomma, una forma d'arte visibile e in movimento, necessita di un lavoro d'équipe, comunque, perché da sola con i suoi bozzetti non va da nessuna parte, una quantità di ore di lavoro di ago e filo ancora impressionanti, dove se ci sono da metterci 1000 Swarovski, si mettono uno accanto all'altro, eccetera. E lui ha fatto questo lavoro di far emergere tutta questa parte di possessione degli strumenti all'interno di un territorio. E che cosa era il risultato? A cosa erano arrivati i vari artisti e che punto di vista avevano e come si inserivano all'interno di quella che può essere, diciamo, la discussione culturale, eccetera eccetera. L'altra volta notavo alla mostra sul ritratto che c'erano dei tipi fisici ben riconoscibili. Dicevo che, per esempio, il ritratto della mia bisnonna era molto simile a uno di quelli che erano appesi lì, e che in effetti si poteva vedere la storia in qualche modo del territorio e la storia di chi l'aveva raccontato con il colore, esattamente come l'avevamo proprio percepito, e che la grande differenza era sostanzialmente nella stesura di un ritratto per parole, quindi letteratura, rispetto alla stesura di un ritratto che si deve poi vedere come risultato visivo finale. Il vantaggio della parola è che quando è vaga e quando è ben stesa lascia più spazio libero a chi la sa usare, mentre invece il tratto è molto più selettivo, perché se a un certo punto io faccio una linea di un certo tipo, è evidente che ho voluto far vedere che quella donna ha poco seno, per esempio, e quello no, a quello non scappo, insomma, intendo dire, mentre invece la parola è più allusiva e lascia più facoltà. Beh, vedendo anche queste cose che sono invece di una ragazza giovane, ho notato come questa cosa si possa in realtà riproporre nella ritrattistica. Cioè, per esempio, ho visto le tele di sopra che intanto mi sono piaciute molto anche per la titolazione, perché c'è questa faccia esatta di questo, che proprio dà perfettamente un'idea di una cosa abbastanza radicata, perché questo gesto è un gesto comunque delimitato in qualche modo. Oppure quando c'è in entrata, bellissimo quel pacioccone, si chiama Opulenza o Abbondanza, Abbondanza. Cioè, in effetti dà proprio bene l'idea, le guance sono quasi sformate, insomma, da quanto vuole dare l'idea, ed è olio su carta, insomma, quindi. Però ci ho notato comunque un collegamento col fatto che questa cosa che avevamo detto per roba più datata, comunque ancora è attuale e può centrare, quindi in qualche modo forse c'è anche lì un trade union. Detto ciò, caro Luca, adesso io ho fatto il mio mestiere,
adesso Luca, tu cosa dire, cosa no. Allora, farò il bravo questa sera, per quanto mi è concesso, e facciamo come insegna un bravo sociologo francese, trattiamo il campo del nostro discorso e di quello che ho fatto io, perché al di là delle battute, ovviamente vedo amici, vedo pittori che lo fanno di professione, vedo artisti veri, e poi ci sono anche nostri ex insegnanti, quindi insomma c'è anche una sorta di ulteriore timore a parlare laddove già c'è timore quando ci si espone. Allora trattiamo un campo preciso e delimitato, onde evitare inutili ginepraj. E il primo è quello, io non sono un artista, ok? Sono uno che prova a leggere gli artisti, prova a dire la sua sull'arte. E soprattutto, altro lato del campo ristretto è che io non ho in nessun, non ho avuto e non ho voluto avere la pretesa di esaurire l'arte moderna. Semplicemente ho trattato alcuni autori e alcuni autrici che ritengo io interessanti per questo tipo di riflessione che ho fatto in questo volume. Quindi non è che penso di aver detto tutto sull'arte morenica, penso di aver parlato dell'arte morenica. Ho scelto alcuni autori e alcune autrici che semplicemente, a mio avviso, per come li ho letti io, per come li ho incontrati io, per come li ho visti io, mi servivano per sostenere quello che io volevo dire, cioè il mestiere dell'artista. Okay? Quindi questo è fondamentale. L'altro, per chiudere appunto il recinto preciso del campo di analisi mio, è la scelta interpretativa. Qui ovviamente con qualcuno di voi ho avuto modo di parlare più volte e abbiamo delle divergenze, io faccio riferimento chiaramente a un determinato modo di leggere l'arte. E qui possiamo discuterne dopo, può essere anche l'oggetto di una possibile discussione. Io parto dal presupposto che, quello che dicevo stamattina anche a scuola ai miei ragazzi, che dobbiamo cominciare, secondo me, soprattutto oggi, nel 2008, a pensare che ogni ambito in cui l'uomo si esprime, quindi a 360 gradi, ha un suo oggetto e un suo metodo rigoroso attraverso il quale esprime l'uomo, il suo pensiero, in quell'oggetto. Quindi questo comporta, io parto dal presupposto, che l'artista pensa come attraverso i suoi strumenti. Quindi non pensa come un filosofo, non pensa come un scienziato e non pensa come un matematico, pensa con i suoi strumenti. L'ho scoperto io, magari avessi scoperto questo, l'ha scoperto Kandinsky, non a caso un pittore vero, il quale giustamente nel suo testo straordinario punto linea superficie dice chiaramente questo. Voi lo conoscete meglio di me, che tutta poi questa teoria straordinaria sul colore, dove lui parla della pesantezza, della leggerezza dei colori, del fatto che il giallo messo lì piuttosto che il verde messo là e di andare. Quindi è un testo, detto, per me straordinario. Così come l'altro testo straordinario che io cui faccio sempre chiaramente riferimento sono le lettere di Cézanne. Secondo me sono un pezzo imprescindibile da questo punto di vista. Questo per darvi il campo della mia analisi, onde evitare poi di avventurarci in fraintendimenti, perché il tutto nasce da un fraintendimento. E ovviamente, come voi pittori partite dall'esigenza di dire qualcosa, anch'io parto dall'esigenza di dire qualcosa. E l'esigenza di dire qualcosa nasceva da un mio problema, che parte dai tempi del liceo, dal fatto che comunque mi piaceva leggere, mi piaceva cultura, comunque quello che noi definiamo ambito culturale. però c'era un problema. Io non riuscivo, allora, adesso chissà se ci riesco, però forse ho trovato una direzione, non riuscivo a capire la mia epoca. E per me era incomprensibile, perché era impossibile che io mi trovassi a casa ascoltando Mozart e non mi trovassi a casa ascoltando la musica contemporanea. Era per me impossibile trovarmi a casa guardando Caravaggio, guardando Giotto, e non sentirmi a casa guardando Pollock, Warhol e chi volete voi, Castellani. In sostanza, dicevo, perché non riesco a sentirmi a casa quando ho a che fare con la mia contemporaneità? Evidentemente non conosco bene la mia contemporaneità, quindi prima devo fare un lavoro di conoscenza. E quindi mi sono buttato a piene mani, e quindi ho cominciato a chiedere ovviamente cosa leggere, e mi sono buttato a piene mani nella mia epoca, quindi nel Novecento. Ho cominciato a metterci le mani dentro. Ovviamente, provate a pensare bene, se dobbiamo fare una bibliografia sul Settecento sappiamo dove andare a parare, ma sul Novecento c'eravamo ancora dentro, e quindi sapete che la storia, fra un secolo probabilmente gli scaffali si ridurranno, però quando adesso ci siamo dentro gli scaffali sono tantissimi, quindi adesso ho cominciato a muovermi a 360 gradi. E un altro testo che per me è stato fondamentale per la mia formazione è un testo introvabile, penso che solo Nicola ce l'abbia, che è Arte di Gino Formaggio. Secondo me è stato un testo straordinario, letto per poi dimenticarlo tutto, però mi ha fatto capire, sì, penso che grazie anche ovviamente, ma io ho detto apposta sperando in questa reazione di Formaggio, che è un testo straordinario dal mio punto di vista. E lì allora ho cominciato a metterci le mani dentro, perché l'ho già detto, io sono profondamente convinto che, dato che io vengo dalla filosofia, quindi non dall'arte, che però l'estetica, che è tradizionalmente il ramo che si occupa della riflessione sull'arte, sia l'unica filosofia possibile. Ma perché? Perché riflette sull'arte, l'arte è la cosa più bella? No, semplicemente perché nell'etimo della parola, ekphanestaton, si occupa di ciò che è qui davanti ai nostri occhi, cioè di ciò che ci appare, di ciò che c'è. Semplicemente di questo si occupa l'estetica. Poi noi gli abbiamo dato un'accezione tutta romantica, per cui l'estetica è quel ramo della riflessione che si occupa dell'arte. Ma è lo stesso periodo che comincia a portare l'arte nei musei. È lo stesso periodo, il romanticismo, dove si comincia quella convinzione che mettendo i quadri in un museo come qui, allora le persone vanno al museo e vanno a vedere l'arte. E il pittore è colui che dipinge per mostrare le sue opere. Ma se noi andiamo a vedere bene tutto questo, non è sempre vero. E sapete bene che, meno male che Kafka non ha avuto un vero amico, perché se avesse avuto un vero amico avrebbe bruciato tutto, come devono fare i veri amici. Quando Fabio è andato a Parigi l'ultima volta, lui ha più o meno paura di volare e mi ha detto: se cade l'aereo ti ho lasciato una cartella con dentro quello che c'è da tenere e quello che c'è da non tenere. Io ho detto: guarda che avido come sono, io pubblico tutto, preparati, quindi è inutile che tu dividi, perché io ho
provato,
io lui poi il libraio lucrava lo stesso Cézanne, sapete bene che non aveva nessuna velleità di esporre, anzi tra lo prendevano pesci in faccia, quindi c'era il primo problema da riuscire a capire, era questo. L'artista allora è colui che dipinge per farsi vedere, o è colui che dipinge perché si vuole esprimere? È qualcuno che ha qualcosa da dire e lo dice, punto e stop, e dopo il valore commerciale, espositivo dell'arte viene dopo? Allora sono andato ancora più indietro, sono tornato indietro. Quindi vedete che si partiva dal Novecento, ma nel frattempo andavo indietro. E sono andato a pensare agli albori dell'arte. E sono andato a vedere gli Egizi, bellissimi. E poi mi sono detto: sì, ma queste cose che noi vediamo oggi nei musei dove erano? Erano nascoste nelle tombe, dentro le piramidi, in fondo, al buio, fatte per non essere viste, se non dal faraone morto. E in teoria lo sappiamo bene che se uno è morto non vede. E poi sono andato, ovviamente le cose migliori le si trova in Francia, sono andato a vedere le grotte di Lascaux, dove ci sono queste cose qua. Questo è uno speciale su tutte le grotte. E ci sono questi disegni giganteschi, che sono dei disegni preistorici. Sono, dovete pensarli immensi, no? Come una parete in sostanza. Sono dei cicli, ve ne faccio vedere altri, immensi, di disegni rupestri. Adesso ovviamente non ce ne trovo altri neanche uno. Hanno questi disegni qua. Ormai non li potete più vedere perché le grotte sono chiuse, ci sono le copie, perché aprendole è il solito problema, l'umidità, le muffe, i funghi. Questi qua, questa è la scopa proprio, queste sono le grotte di la scopa. E anche qua chi dipingeva queste cose le dipingeva per non farle vedere, nel senso erano i sacerdoti che entravano, o chi per loro, perché poi non si sa che erano i sacerdoti, o magari qualcuno semplicemente che aveva l'estro pittorico, chi lo sa, e quindi andava di nascosto a dipingere, oppure erano i sacerdoti, si pensa ovviamente per testimonianze trovate che siano stati i sacerdoti. Allora ho cominciato a pormi vari problemi, e il primo problema era un problema sull'immagine, e non lo dico perché è qui, ma è la verità, che con Fabio ne abbiamo parlato spesso e dentro viene detto, nessuno mi ha mai fatto un'educazione all'immagine, se non quando l'abbiamo fatto insieme al liceo. Perché se quello è un pensiero e se quello è un linguaggio, come ci si insegna l'italiano e come si insegnano le lingue, bisogna insegnare anche il linguaggio dell'immagine. Soprattutto poi oggi poi potremmo aprire il discorso, sarebbe ancora più utile. Basta aprire un telegiornale in questi giorni. E quindi ho cominciato a mettere assieme, sono tornato nella mia epoca, appunto a chi mi diceva, ma guarda che bisogna essere educati all'immagine, bisogna guardare bene come funziona l'immagine, cioè bisogna vedere come si costruisce l'immagine. E allora ho cominciato a pensare che ci fosse appunto dietro anche un mestiere, non soltanto nello scrivere poesie, non soltanto nel comporre un romanzo. E qui io la ricito perché è stata straordinaria, secondo me, quella chiacchierata con Franco Loi l'ultima volta a Villongo, dove appunto ci raccontava, Franco Loi, uno dei più grandi poeti viventi, che ci raccontava l'aneddoto del Landel quando riscrive quel verso L'Umbra Venter L'Umbra, che è la versione definitiva ora, invece la versione precedente diceva la stessa cosa, un'ombra nell'ombra, in sostanza, ma non lo diceva in questo modo, però lui non tornava. E dopo anni è tornato su questo verso, lo ha riscritto e ha trovato la formulazione. Quindi tutto un lavoro di pensiero che ci sta dando per arrivare a quella frase, a quella precisa frase. E allora ho cominciato a pensare, ma forse questo lo si fa in tutti i settori del pensiero dell'uomo, l'esigenza di un rigore, cioè di un mestiere. Lo fa lo scienziato, indubbiamente, lo fa il poeta, lo fa il filosofo, lo farà anche chi crea le immagini, i creatori delle immagini, cioè gli artisti. E il problema è capire che linguaggio stanno creando. E allora bisogna andare a prendere, ancora a fare un salto nel tempo, io ovviamente faccio riferimento ai filosofici, altro borgo del mio campo, perché da lì arrivo, quindi ce ne saranno altri ovviamente, e sono andato a prendere chi per primo si è posto il problema di chi crea le immagini. Dove lo mettiamo chi crea le immagini? Lo teniamo o lo cacciamo via? Ecco, se ha un senso parlare oggi di radici europee, ramo greco, ramo ebraico, andiamo a prendere un ramo di questa tradizione, cioè il ramo greco, e andiamo a vedere come il padre di tutto questo, cioè Platone, pensa del creatore dell'immagine. E che cosa dice Platone, che è il creatore per eccellenza, che è il filosofo con la F maiuscola, l'unico che andrebbe studiato? E dice chiaramente nel suo libro principale, io dico sempre ai miei ragazzi a scuola, attenti ai titoli delle opere di filosofia, non sono scelti a caso. E Platone, che è il più grande filosofo di tutti, intitola il suo libro principale Repubblica. Quindi, se parla di Repubblica, è perché sta parlando di una finalità politica precisa. Quindi la sua filosofia ha una finalità politica precisa. E all'interno di questa struttura, lui chi cazza via? I militari? No. I filosofi? No, anzi, quelli vengono messi a governare. Poi lui ci ha provato due volte e ha rischiato la mente le penne. Ok? Chi cazza via, tra l'altro, con delle pagine violentissime, che strano di Platone trovare questa violenza, che non ha neanche nei confronti dei sofisti e neanche nei confronti di coloro che gli hanno ucciso Socrate, il suo grande maestro. Mi uccidessero mai, ho messo a terra fuoco Castiglioni, quindi c'è lui proprio, anzi, assolutamente. Però ce l'ha con i creatori d'immagine, ce l'ha con i pittori, ce l'ha con gli artisti, tranne alcuni musicisti, perché lì c'è un discorso di armonia, di costruzione, e non c'è l'immagine, ma ce l'ha con i creatori d'immagine, ce l'ha con chi crea che cosa? Con chi crea una seconda realtà. Allora, in un testo che tu conosci bene, perché è grazie a te che l'ho scritto, e come tanti dei tuoi, ovviamente, che è quello dedicato a Domenico Brunelli, iperrealista di Calvisano, cui grazie a Giovanni ho fatto un'introduzione al catalogo, cito questo esempio preso da Plinio il Vecchio di Zeusi e Parrasio, che sono due pittori, i migliori pittori dell'antichità, i quali si sfidano a duello, sapete ogni tanto c'è nelle mitologie che si sfidano a duello, su chi dipinge meglio. Allora, uno dipinge un'uva perfetta, bellissima, dipinge questa uva straordinaria che la mosca si posa sull'asino convinta di poter mangiare quell'uva, in realtà viene gabbata dal fatto che quella non è l'uva ma è l'immagine dell'uva. Allora ovviamente la platea dice: grandioso, ha ingannato l'occhio istintuale per eccellenza, l'occhio dell'animale, l'occhio che non ha ragione, per cui grandioso. L'altro, come sfida, dipinge un velo sopra quest'uva e il pittore che ha dipinto l'uva gli dice: togli il velo e fammi vedere cosa hai dipinto. Quindi è il pittore che inganna l'altro pittore. E questo è, secondo me, un buon esempio del nostro problema, perché mette insieme da un lato il problema dell'immagine, cioè il fatto che è una realtà che ha un suo linguaggio preciso che va analizzato e scoperto. E qui lo sapete meglio di me, insomma, visto che tra di voi ci sono anche i creatori di immagini. E su tutti, visto che l'hai citato l'altra volta, e stavolta ti precedo io, c'è la frase di Godard, il grande regista, che dice: il problema se fa l'image juste, ma juste une image, cioè non l'immagine giusta, perfetta, cioè quella che assomiglia. Di solito primo approccio a un quadro è: ma vediamo a cosa assomiglia, cosa mi ricorda. Parlo di un approccio abbastanza basso e comune, insomma. Che cosa rappresenta, che cosa mi vuol dire, che cosa significa. Poi cioè, il problema non è questo, cioè fare la somiglianza alla realtà. Il problema è creare giusto un'immagine, cioè proprio un'immagine, proprio quell'immagine, proprio
quella lì,
quella lì, quella lì, ecco questa parola, quella lì. E a questo punto il problema era il poeta quando finisce la poesia, quando dice quella è la parola giusta, è lo stesso problema di quando il pittore dice quella è l'ultima pennellata, quello è l'ultimo tocco. Non è che io sono nella vostra testa e so quando voi lo fate, però provo a pensare perché una pennellata prima non va bene e dopo quella pennellata va bene. Qualcosa evidentemente c'è per cui una pennellata in meno non va bene, una pennellata in più però va bene. Che magari non è proprio una pennellata ovviamente, magari è tutta una serie di tocchi per cui poi ci siamo, è finito. E quindi l'opera è conclusa, dice quello che deve dire. Ma dice quello che deve dire, è vero o no? Perché poi quando ve lo si chiede, i più onesti dicono giustamente: ma guardalo. Oppure ci sono i falsi modesti che cominciano, no, ma io non lo so, non so che cosa volevo dire, ma... Oppure ci sono i disonesti che dicono, ah, ma l'ho fatto perché ero triste, e così. No, cioè, è lì davanti ai nostri occhi, e nessuno si sogna di andare a chiedere, di solito un architetto non si chiede mai che cosa vuol dire quella sua costruzione, oppure nessuno si sogna mai di andare a chiedere perché un contadino ha messo giù il filare in un certo modo piuttosto che in un altro. Però al pittore dobbiamo andare a chiederglielo. Oppure l'altro classico atteggiamento è che tutti sappiamo dire qualcosa sulla pittura, perché siccome è qualcosa che vediamo, allora sono in grado di... Io giravo qui domenica e sentivo le interpretazioni ovviamente più strane, insomma, anche divertenti alcune, quindi... Allora, è lo stesso problema. Siamo tutti in grado poi di dire la nostra su un quadro, perché tendenzialmente o lo riconduciamo a qualcosa che sappiamo o a qualcosa che ci assomiglia. Però poi, quando invece si tratta di provare a vedere che cosa, qual è il pensiero che c'è dentro quel quadro, allora noi non sono un esperto, non ne so niente, non so nulla. Quando invece è lì, ce l'abbiamo lì, cioè si presenta, appare, è lì.
Sì, questo volere volare è sempre colpa di Croce, che c'ha tutte le colpe,
sì.
Diamogliene una in più.
Sì, beh, questo è...
Cioè, alla fine è la critica romantica, questo è il problema.
Cioè,
invece, questo è un altro tipo di discorso, insomma. Per darti un gancio, Giovanni Arpino diceva, apre il suo ultimo romanzo così, con questo aforismo. La vita o è stile o è errore, punto.
Ecco.
Quattro righe di vuoto, e poi comincia il professor Tel dei Zali, stava nella sua casa, eccetera. E fa un normalissimo romanzo, però mi sembra che sia proprio quello, no?
Sì. E allora io ho fatto un lavoro, ripeto, non l'ho fatto io perché io l'ho inventato questo, magari, ripeto, io l'ho fatto semplicemente utilizzando il materiale che ho io sulle colline, perché credo nel nostro territorio, credo in quello che produciamo, quindi credo che anche qui ci siano questi temi. E allora ho fatto quello che dovrebbe fare un bravo fenomenologo, appunto, una filosofia che non si studia più, per certi versi meno male, per altri versi invece è peccato. Cioè mi sono messo davanti a un quadro, ho cominciato a incontrare vari artisti, a parlare con loro, così chiacchierando, e ho scoperto, per me è stata una scoperta, di proprio questo concetto del mestiere. E allora io ho fatto, ripeto, ho scritto di molti altri, però ho scelto questi per questo lavoro, perché li ho intervistati su quello, oppure ho scritto su quello, e li ho fatti 360 gradi. Vado a prendere un artista, un regista, un cantautore, fotografo, pittori, giovani, vecchi, più giovani, folli, scapestrati, e via andare. E poi ho messo qui e là due o tre autori che interessavano a me, che andavano in una certa direzione. Tra questi c'è anche uno scienziato, e un mio studente mi ha chiesto, ma perché ti hai messo uno scienziato all'interno del mestiere dell'artista? Perché anche lo scienziato è qualcuno che descrive il mondo, lo pensa e lo descrive attraverso tutto un mestiere di costruzione e decostruzione di sensi e di significati. E allora ho visto che quello che facciamo comunemente noi per mantenerci è anche quello che fa un artista, cioè il mestiere, la bottega. E quindi sono tornato alle botteghe del Rinascimento, il famoso impara l'arte prima, cioè impara il mestiere prima, cioè impara a la tecnica che utilizzerai per dire una cosa, imparala bene questa tecnica, e a quel punto eccellila. Questo è ovviamente Carmelo Bene. Però il mio lavoro è stato proprio questo, cioè andare a vedere laddove gli artisti sono all'inizio dei mestieranti, per poi diventare artisti, cioè per poi fare che cosa? Dare, e qui apro la provocazione, meno male che non c'è mai, se no lo danno, per poi creare qualcosa, per fare un atto creativo. E quindi la battuta con cui apro il mio libro, dicendo con buona pace di chi crede che solo Dio è creatore di vita, ovviamente ben inteso, con vita io intendo non del vitalismo, cioè il voler ricondurre tutto alla vita come la pensiamo noi, a ciò che ha una sua logica e un suo pensiero, a ciò che ha dentro un senso che ci che continuamente ci comunica qualcosa. Questo è stato apprendimento dell'altra volta, quando parlavamo del ritratto con Maglio, sembrava che fossimo distanti, ma perché io non avevo specificato che cosa intendevo per vita, quindi ovviamente sembrava che io dessi esatto, sembrava che io buttassi a monte tutto il libro, non è quello il discorso. E qui è se Dante lo dice, l'opera ha davanti a sé tutta la vita, quando ce ne stacchiamo ha davanti a sé tutta la vita. E io, la mia piccola opera ovviamente, il giorno che l'ho presentata, il giorno dopo ho trovato Nicola Boletti, il quale l'aveva letto e me lo ha smontato tutto. Ci siamo? Oh, questo ovviamente arricchisce me, oltre ad avermi fatto conoscere lui, e questo è già un qualcosa di più, ok? Ma è appunto la vita di questo libro, la sua vita, di aver incontrato una persona così che me l'ha smontato. Poi ne ho trovato un altro che invece mi ha detto bellissimo, poi ho trovato un altro che mi ha detto sì, alcune parti interessanti, altre un po' più deboli, qualcun altro che invece mi ha detto guarda, è difficile. Ha la sua vita, io gliel'ho data, gli ho dato dentro, spero, penso, qualche concetto, qualche senso, e gliel'ho data. Dietro che cosa c'è? Tutto un lavoro che io ho fatto di ricerca, lunghissimo, di anni, per poi magari scrivere un testo come quello di Brunelli, che quei soliti tempi alla Magnani, giusto? Chiama lunedì, consegna giovedì, tanto per intenderci, con in mezzo conoscenza dell'artista, conoscenza dell'opera dell'artista e formulazione del testo. Ormai sono abituati, insomma. Però questo perché sono un fenomeno, non sono nessun fenomeno, è quello che dice, è per quello che ho anche l'onestà come a Fabio quando ci chiamano dicendo ma potresti scrivere su questo? No, perché se è qualcosa su cui posso dire la mia, bene, non è che mi chiamo, ti va di scrivere del CERN, non so neanche che cosa sia, quindi non sono un tuttologo, una monetina, schiacci e vai, quindi, come Umberto Eco, insomma, ho tutta la stima. E quindi questo perché? Perché è quello che diceva Calvino. Diceva Calvino nei Six Memo for the Next Millennium, le sei lezioni americane, che però bellissimo, lui aveva chiamato Six Memo come i fogliettini gialli, quelli che noi ci attacchiamo, i post-it, con su promemoria in sostanza. E parlava della lentezza e della velocità. E diceva, faceva l'esempio di questo imperatore cinese che chiedeva un cerchio perfetto all'artista. E l'artista gli dice, guarda, per fare questo cerchio perfetto io ho bisogno di un palazzo, 600 concubine, vitto e alloggio pagato, oro, spazio, incenso, mirra e viandare, e 10 anni di tempo. L'imperatore ovviamente gli dà, dopo 10 anni va per farsi fare il cerchio, dice, no guarda, mi servono altri 10 anni, altre 600 concubine, altri oro, incensi e mirra, per mangiare, bere e viandare. Dopo altri 10 anni torna e l'artista fa un cerchio perfetto in un secondo, tu glielo fa e glielo dà. Credo che sia abbastanza chiaro. E allora ho trovato Fabio, siamo amici da una vita, ci conosciamo, tante passioni in comune, e stava scrivendo il suo romanzo che trovate là, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, e mi fa, sono quasi pronto, sono 5-6 anni che sto lavorando su questo testo, quindi io mi aspetto i Promessi Sposi 2, 5-6 anni sono 600 pagine, no, sono 80 pagine in quel formato lì, quando me l'ha mandato in formato Word erano 34-40 forse, quanto per intenderci. Perché? E cominciamo a confrontarci, tutte e due, carichi della nostra cultura, e ritrovo in lui questo, la lentezza, che non vuol dire per forza che tutto ciò che è lento è fatto bene, però la necessità di trovare quella parola, quel linguaggio, quello che ha permesso a Giovanni Magnani, ovviamente capisci la battuta, c'è un'altra generazione, quindi qualche anno in più, di dire mi sono sentito a casa in un romanzo scritto da un ragazzo che non ha ancora 30 anni. E tu gli hai fatto, penso, uno dei più bei complimenti che Fabio abbia ricevuto, come l'abbiamo presentato un po' volte, dicendo: ho ritrovato la mia terra, ho ritrovato le nostre zone, mi sono sentito a casa, ti ricordi? Perché Fabio ha fatto tutto questo lavoro sulla lingua lombarda, che non è mutuare il dialetto, non è dire mi assomiglia che non hai fatto i compiti, il famoso mesumero, come dice la mia vicina di casa, il nipotino, ma è andare a lavorare sulla linea di autori che lui ne ha scelti alcuni, però si parte dal Fermo Lucia e si va fino a Gianni Brera, di quel filone della letteratura che aveva scelto un'altra linea rispetto a quella invece che poi Manzoni, quando è stato il Paninarmo, prenderà. Ma c'è stato tutto un lavoro, cioè ha avuto un'idea e sotto c'è stato tutto un lavoro, e se non ci fosse stato tutto quel lavoro e voleva arrivare lì, e credetemi, io ne ho lette quattro versioni e tra la penultima e l'ultima, ma sbagliavano tre parole, però era come la famosa pennellata di prima, finché non ha avuto quelle parole che poi erano espressioni che è andato a mutuare dai nonni, dagli scrittori, dalla gente attorno a noi per trovare proprio quella parola. Quindi tutto questo lavoro di cesellatura, decantazione che serve, che fa parte del mestiere, è quello di cui io in sostanza mi sono occupato dentro a questo testo. Mi occupo di questo, in sostanza. Facendo parlare i vari artisti, ripeto, quelli che ho intervistato con quella finalità, in quella direzione. Poi ho intervistato gli altri scritti, ma parlando di tutt'altro. Qui cercavo questo, quello era il mio oggetto di ricerca, quello era la mia opera, quello a cui stavo andando, e quelli di cui ho scritto proprio in quella direzione, andando in quella direzione. Ecco, non so se ti ho risposto.
Sì.
Però volevo che, siccome abbiamo lavorato insieme su queste cose, che poi anche tu raccontassi appunto che ti sei ritrovato in questo, perché è quello che hai fatto facendo il tuo romanzo.
Sì, sì, ma questo sì. No, c'è una cosa interessante da dire. E parlavo l'altra settimana al telefono proprio con lui. Ma di tacci piscinink! Il potere su milanese è impossibile, tra l'altro adesso c'ha la voce bassissima. Sostanzialmente lui dice che da quando la gente non parla più un dialetto ha disimparato l'italiano. Secondo me c'ha ragione. Da un lato è abbastanza impensabile poter ristabilire quello che era l'ordine che nell'86, quindi un milione di anni fa, la maestra Adami, maestra unica come adesso, venne a casa, c'erano problemi di inserimento dovuti a barriere architettoniche varie, però la cosa più divertente fu che disse a mia nonna: faccia a meno di dire tira a piano, vai a piano, e tentare di parlare un italiano imponderabile, che non c'è nessun problema, anzi, molto meglio se c'è la lingua ufficiale, cioè il toscano, dei banchi di scuola, e poi la lingua degli affetti. I veri problemi, mi diceva, derivano invece dal fare il mescolone, il famoso mescolone, dove poi dopo il bambino non capisce più quando deve rispondere in un modo, quando deve rispondere in un altro, quando deve usare una parola, quando deve usarne un'altra. In un qualche modo anche lei aveva già fatto una linea di distinzione di uno strumento di lavoro, che poi fondamentalmente è quello che fa uno quando insegna, cioè alla fine dà degli strumenti. E la letteratura in questo è fenomenale, cioè specialmente, in special modo la poesia. Al di là, e ancora di più, in epoca, ed è lì il grande stridore, che in realtà è in epoca moderna, quindi poniamo dal 700 in avanti, che questa cosa diventa più visibile, cioè che ad ogni lavoro finito ci sia una mole di tentativi precedenti, rispetto invece proprio alla tempistica che c'era una volta, che c'era precedentemente. Ci sono cose straordinarie del 4 e del 500 scritte davvero per esempio da Giovanni Magnani in tre giorni, perché si sposava uno e pronti, carme celebrativo, e questi lo facevano, erano pagati per far quello, quindi è più plausibile trovare nel 5, nel 600 anche cose, scopriamo interi blocchi di versi del Marino incredibili, ma incredibili, proprio da mettersi a lavorare, perché ci sono talmente tante metafore dentro che in 10 versi ti perdi, c'è proprio il lavoro e dici vabbè, e questo sai che l'ha scritto tutto in un giorno, perché ci sono le datazioni, ha scritto magari 100 versi incredibili, indistricabili. Poi invece in realtà questa cosa, con l'affermarsi invece del romanticismo, che da un lato predica la prevalenza del genio, insomma, no? Dell'ispirazione punto e stop, quindi quella cosa che piace tanto ai giovani, cioè il maledettismo, no? Il fatto che il tutto è subito, le robe semplici, però dall'altro noi abbiamo i documenti in mano che proprio non è così, e l'esempio è proprio quello lì, cioè è proprio di questo romanzone incredibile che tu pensi che già scrivevano Moby Dick dalle altre parti, porca vacca. Cioè, tutta questa, questi 60 anni di ritardo da un punto di vista letterario derivano tutti a monte, cioè li paghi tutti dal fatto che a un certo punto nel 500 si sono messi lì a tavolino, perché non si sapeva in che lingua scrivere a un certo punto. Ed è una roba che torna, ogni due o tre secoli ci siamo dentro, adesso ci siamo dentro di nuovo per un altro motivo, perché adesso in una classe di prima elementare, per esempio le mie tre nipotine sono 9 di madrelingua italiana su 23, e quindi diventa un problema, perché le maestre in inglese non lo sanno, e l'arabo figurones, e il cinese è infattibile, come fai a portarli a pari? Hanno inserito adesso la poesia dialettale nei programmi nuovi per le scuole delle maestre, però il dialetto non lo fa più nessuno. come modo per avvicinare i bambini alla poesia, si raccomanda di leggere le storielle in dialetto. Non mi viene la parola. Che nervi. Sì, le filastrocche in dialettali. Adesso, dopo che l'hanno rifuggita come la peste, adesso non c'è più nessuno che lo sa, neanche chi dovrebbe insegnarglielo. Un ragazzino dice, genitori napoletani, mi dici per favore che devo dirlo per scuola uno scioglilingua, che poi lo devo ripetere, niente, un disastro. Niente da fare, un disastro, ci abbiamo perso, non so, 50 minuti e non c'è stato niente da fare, cioè, ma non c'è niente da fare. Cioè, io lo sapevo fare a 3 anni, però non saprei ripetere un proverbio napoletano, cioè niente da fare. Cioè, ovvio. Quindi il problema è che noi scontiamo tutto questo a fasi alterne. Cioè il fatto che se noi esaurissimo la lingua dialettale, esauriremmo anche la poesia. Infatti i momenti di scarsa poesia sono quelli in cui hanno tentato di fare la lingua standard. La lingua standard, cioè l'Ottocento Lombardo, è la cosa più grandiosa del mondo, perché questi si mettono in testa di dire va bene che dobbiamo fare i romanzi, va bene che dobbiamo fare le grandi poesie, va bene che dobbiamo... Ma questi hanno coscienza che la gente come si parla... Dobbiamo fare una lingua che sarà bella, sarà brutta, sarà rossa, sarà nera, però la gente deve poterci parlare, perché c'è un problema. Negli anni 60 ancora, fonti dirette, le maestrine delle elementari avevano il dizionario ancora bilingue, cioè dialetto italiano, negli anni 60 di questo secolo. Questa è la verità. Quindi c'era proprio. E questi dizionari qui sono stati fatti da Nicola Tommaseo in gran parte, che era di quella cerchia lì, dei vari Manzoni, erano questi geni esagerati, studiosi, incredibili. Tra l'altro Tommaseo ha scritto anche, penso, il più bel romanzo Fede e Bellezza è un romanzo filosofico di una, di una bellezza incredibile, ovviamente dimenticato, perché poi questo di mestiere ha fatto linguista e ha creato l'italiano a tavolino, assieme a altri tre o quattro. Cosa hanno fatto? Hanno deciso, prendiamo queste parole qua e creiamo una lingua. O poi piacerà, non piacerà, però dobbiamo trovare il modo per cui un bergamasco e un bresciano, se devono, se devono lavorare, devono per forza capirsi su quanta sabbia mettere giù. E questa cosa qui era già successa nel 500, questi si scannano sul serio, cioè sul fatto di dire prendiamo Dante Petrarca, tagliamo la testa al toro. Ce n'è uno, e con lui un altro top, che dice no, aspettate un attimo, qua c'è un problema, se noi prendiamo, siamo già nel 500, se noi prendiamo Dante Petrarca e Boccaccio, che era del 300, ci sono un sacco di parole, per esempio, che già noi non sappiamo più cosa vogliono dire, perché sono passati due secoli. Cerchiamo di fare una roba più intelligente, prendiamo le parole più belle di ogni corte italiana e creiamo una lingua, la famosa lingua cortesana. E giustamente lì si sfidano proprio colpo mortale dell'altro, che è per la linea fiorentina, gli dice vabbè, e chi lo stabilisce quali sono le parole più belle? Quali sono? Io ti sto dando un criterio, prendiamo il fiorentino del 300 e tutto il resto via, lo buttiamo via, o sarà brutto, sarà quel che è, però almeno ho un criterio. Tu con che criteri mi fai muovere? E questo ho detto boh, sostanzialmente, perché scrive pagine bellissime di niente, sembra un politico dei giorni d'oggi, che siano i più belli e i più rappresentativi in quanto a suoni ed abbiano l'armonia del trisillabo. Niente, cioè non si riesce a capire secondo quale criterio alla fine. Ci ha fatto un grande giro, ma non ce l'ha fatta. Assieme a lui ci provano tantissimi altri studiosi e non ce la fanno. Quindi da lì si crea questa frattura che poi noi ci portiamo dietro. Cioè il problema che di Manzoni, che non sa in che lingua scriverlo sto romanzo, è un problema che c'è solo in Italia, cioè dalle altre parti non c'è, perché il francese è uguale a se stesso almeno dal 1200, poi si evolve perché in qualche modo perde il latino e va mamma, però ci sono due varietà regionali in Francia, mica di più, e il tedesco più o meno anche, insomma, poi in base ai problemi politici che ci sono nelle varie epoche, poi ci sono momenti di fortuna e meno fortuna, eccetera, però sanno già in che lingua scrivere. Lo dice proprio Pascal nel 600, dice, ah, grazie a Dio che...
Beh, quello lo diceva per forza.
Sì, dice sempre grazie a Dio. ho trovato il francese, cioè nel francese, in questa lingua benedetta, eccetera, eccetera, uno strumento sicuro, perché so che se voglio dire lampadina, posso dire lampadina. Non so se usa lampadina, una parola un po' stupida, non penso di bicchiere. So che se dico bicchiere voglio dire bicchiere. Il problema è che qui noi se vogliamo dire bicchiere non siamo sicuri di poter dire bicchiere. Cioè il grosso lavoro che poi si fa e che viene fatto dai poeti viene giustificato sempre col fatto che appunto si è andata creando per reazione al romanticismo che prende Leopardi e lo espande, cioè dice restiamo sul vago. Il vago e l'indefinito sono sinonimo di poesia. Poi, se tu vai avanti per un secolo così, a un certo punto dici impari ciuffoli, adesso voglio proprio che quella cosa voglia dire esattamente quella. E quindi poi si arriva per esempio alla poesia di Sereni, che abbiamo citato prima, che intitola il suo capolavoro Gli strumenti umani. Perché ad ogni oggetto c'è un correlativo oggettivo e è quello lì. Non è che vago e indefinito, no, usa anche proprio, abbassa il tono, poi lo alza in una maniera quasi imprendibile per un umano, poi torna giù, però esattamente sapendo quel che fa, e non c'è niente di, e anche i romantici lo sapevano, teorizzavano questa cosa e la perseguivano. Però la grande reazione del secondo Novecento in poesia è dire no, vago indefinito, no, proprio quello è preciso. Per arrivare appunto a Giovanni Arpino, che adesso è pochissimo considerato, era considerato uno scrittore di moda negli anni 70, perché vinceva ogni due anni vinceva un campiello o uno strega. In realtà, secondo me, se fosse nato nell'Ottocento ce l'avremmo al posto di Verga, cioè è un grandissimo verista. Un romanzo per ogni categoria lui descrive tutta la società italiana perfettamente, dividendosi un argomento, si fa un testo argomentativo, in ogni romanzo prende un argomento e lo sviluppa. Appunto, secondo me non è un caso che lui, nel suo ultimo romanzo, dica, no, vabbè, lui aveva anche un padre militare, cioè per cui lo ha abituato a questa cosa, si manda con questa forchetta e punto. Se tu alzi il braccio più di 10 gradi, tum, ti do una strapellata. Quindi insomma era un po' rigido, ecco. Diciamo, l'educazione in questo caso lo ha un po'. Però dice, io passo le mie ore con il lapis rosso, il famoso lapis rosso, a segnare tutti i dizionari, il suo dizionario di riferimento è Tomaseo per l'appunto, sul dizionario esattamente ad annotare ogni parola dove potrò usarla, quando mi servirà esattamente quella parola. Ci sono dei dizionari con delle pile di appunti incredibili, questo parte proprio con la precisione del soldato e arriva a dire, infatti mai troverete uno sproloquio di aggettivi, la famosa successione dei tre aggettivi, no, lì se ne trova uno, ma è proprio quello. Perché lui va dicendo, la vita o è fine o è errore, cioè se io so esattamente dove voglio arrivare con questi strumenti che ho in mano, o i miei strumenti sono sbagliati e quindi devo tornare indietro. Però questa cosa di attivare gli strumenti gli permetteva, per esempio, lui era un grande inviato, c'era una dicotomia, qua sembra una roba da fantascienza, ha detto adesso, ma negli anni 70 lui scriveva anche di sport, ha scritto il più bel romanzo di tutti i tempi, probabilmente sul calcio, questo, così aveva sei mesi di buco, ha scritto questa cosa che si chiama Azzurro Tenebra. Lui era famosissimo perché dettava al telefono i pezzi, non c'era internet, non c'erano i computer, quindi praticamente finita la partita, diciamo, fossero i mondiali in Argentina per esempio, dall'altra parte, questo chiamava Torino perché lui lavorava per la stampa, quindi dall'altra parte del mondo c'era un dattilografo e lui dettava, dice quanti righi ho? 42, buono, quante battute per rigo? Se uno andava su 9 colonne, per esempio le battute erano di più. Ce n'hai, non so, 4.000, bon. E lui con tre appunti che si era fatto, tipo chi aveva fatto gol, gli aveva giocato bene, lui al volo dettava 6 colonne senza neanche fare mai un errore. Questo dice il suo filografo, dice non gli ho mai visto sbagliare una congiunzione, una virgola. E lui dice tutti i giorni poi andavo in edicola col timore nella dettatura, perché scriveva, dettava a braccio, di aver fatto, aver canato un congiuntivo, una consecutio, cioè qualcosa. E umanamente sembrerebbe impossibile, e invece non ha mai sbagliato, mai, in 20 anni di giornalismo, perché poi ha fatto anche il reporter di guerra, cioè, tutte cose che comunque con i mezzi tecnologici di allora predisponevano al fatto di dover dettare a braccio. E nel giro di 20 minuti, perché magari avevi 20 minuti di chiamata internazionale, quello dovevi fare. Quindi non. Mentre invece per esempio Bera, che è appunto uno che gli aggettivi non li lesina, si portava la sua Olivetti, scriveva il pezzo e poi lo dettava, perché sia mai che. Mentre invece Arpino fa così. E se non sbaglia mai, in questa cosa che è piuttosto. Infatti, per esempio, proprio a monte, Arpino, mi è venuto in mente adesso, non fa quasi mai le riscritture, cioè che sembrerebbe in contrasto con quello che stavamo dicendo. Tu vai a vedere i suoi originali, niente, c'ha 3-4 segni, una virgola, un errore di sbattitura, qualcosa, qualche volta, ma niente, sono intonse. Tu pensi, vabbè, sarà la penultima, no, magari alcune sono proprio. Vittorini è l'unica volta, che è l'unico gettone in cui Vittorini, notissimo spaccapalle, cioè, è riuscito a smontare forse il più bel romanzo il più bello, cioè la malora di Fenoglio l'ha completamente smontato, se non arriva Calvino a salvarlo dal fuoco non lo avremmo mai letto, è probabilmente uno dei più bei romanzi degli ultimi 50 anni, quindi è uno che ha detto, senti tu ragazzino, perché all'epoca Arpino è 21 anni, cioè non si è ancora laureato, cioè ma com'è che pensi di non fare neanche un errore? Il suo gettone, il suo romanzo, c'è la copia originale con Vittorini che non scrive niente, cioè una roba incredibile, Vittorini famoso per scrivere un altro romanzo in parte di annotazioni, niente, Intonso glielo pubblica così com'è, dice vabbè, però questo è l'ultimo gettone che ti pubblico perché mi stai antipatico, passerò a qualcun altro perché io non posso lavorare in queste condizioni, tu 22 anni sei già in grado di... Non è che queste cose sono in contraddizione, tutt'altro, semplicemente, anzi, è proprio tutto quello che abbiamo detto prima, cioè il fatto che secondo me affilare i ferri del mestiere fa sì che poi si possa anche avere queste cose, quindi dal punto di vista, diciamo, del romanzo è un po' così, se uno poi invece è scarso continua a riscrivere, insomma, non c'è niente da fare, però poi dopo sul fatto che ci sia qualcosa che non è esprimibile tutto col concetto di mestiere, questo mi sembra che sia fuori di dubbio, insomma, nel senso. Però è anche vero che Proust senza la recherche non sarebbe Proust, sarebbe uno scrittore del feuilleton insomma, piuttosto mediocre, insomma, intendo dire. Quindi è anche l'opera che cede chi la scrive e lo definisce in qualche modo, insomma, no? In positivo e in negativo, per cui per esempio abbiamo anche non so, esempi di scrittori, di poeti meravigliosi, per esempio Tiziano Rossi, che per questa menata della lingua lombarda e la poesia dialettale e poesia di serie B, perché è folklore, perché è, per anni abbiamo avuto dei poeti incredibili, penso, non so, 90, penso a parte di Zanzotto, eccetera eccetera, che sono stati considerati robaccia, insomma, fino a un po', e dopo finalmente qualcuno si è svegliato e ha detto, ma vuoi un po' vedere che questi qui, e il primo in assoluto ad avere un successo da rockstar fu Tonino Guerra, che poi è finito a fare delle reclame orribili e non fanno, vabbè, avevano bisogno di pagare anche lui le bollette forse, e che fece,
perché l'arte non viene riconosciuta,
perché l'arte la devi mettere da parte finché che ne è, però lui ebbe un successo incredibile con le sue poesie bellissime, le poesie emiliane stupefacenti, semplicemente perché era uno sceneggiatore di successo, e allora gli dice, no, ma io le cose in cui sono veramente bravo sono queste qua, e allora gliele fecero pubblicare, e poi Pasolini si mise in mezzo, e si misero poi in mezzo tutti i critici, e pian piano iniziarono a pensare che anche quella forse non era proprio solo folklore, poi dopo hanno ripescato Rodari e tutti gli scrittori per l'infanzia, e poi hanno ripescato Giovannone Coscialunga e via andare. Però sono cose che vengono col tempo, ma che derivano da questa presa di coscienza, secondo me, proprio del mestiere, insomma, dell'abilità manuale.
Bravo.
Grazie.
Sapete che sulla questione del mestiere sono d'accordo, perché ci siamo già sentiti l'altra settimana, e quindi non so se c'è qualcuno degli artisti che vuole intervenire, c'è la possibilità di farlo, ma anch'io sono con voi sotto questo aspetto, no? Se ci sono idee, se c'è questo desiderio di esprimere, se però non c'è il mezzo e non c'è la capacità acquisita attraverso il lavoro, è difficile. L'altra, 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 settimana discutivamo sulle idee che cadono dall'alto, no? Assolutamente non è vero, bisogna lavorare attraverso il lavoro, come avete dimostrato sostanzialmente, e si arriva a esprimere quello che c'è nella testa, si esprimono le proprie capacità.
Sì, perché
nella pittura credo maggiormente rispetto alla letteratura, alla poesia. Credo che in pittura, in cultura e anche nelle arti applicate, nelle arti minori, ci sia assolutamente questa necessità, perché se non c'è la facoltà tecnica, puoi avere delle grandissime idee, ma se non hai la facoltà tecnica per esprimerle, le tue idee non si concretizzano, non è possibile esprimerle.
Io resta poi aperta una piccola cosa. Non so, che esprimerò con un esempio bello basso, così andiamo un po' giù. Mi è venuto in mente, sentendo Gino Paoli, che ha scritto una montagna di canzoni bellissime, secondo me, e dice, però ne hanno scritte alcune meravigliose, che però sono passate così qua. Sta maledetta gatta, ho dovuto farne una versione jazz per poter andare a suonare ancora in giro, perché me la chiedono dappertutto. Al di là del problema centrato da Warhol sul fatto che lui sostanzialmente diceva quello che adesso diciamo tutti, se tu fondamentalmente massacri uno tutte le sere di far vedere Kieslowski, vuol dire che alla fine gli piace, cioè non è automatico che gli debbano piacere gli sparatutto o la musica techno, se tu gli fai sentire Bach sempre, alla fine prima o poi o si spara o spacca la radio, che quindi è già un qualcosa per andare oltre, oppure qualcosa gli arriverà a piacere. Quindi al di là del fatto che essendo una canzone degli anni 60 ce le hanno frantumate perché la fanno sentire sempre, e invece per esempio, che ne so, i genovesi stanno sempre soli, non la fanno sentire mai, è una canzone bellissima, è passata sotto silenzio. Va bene, però lui diceva una cosa molto intelligente, secondo me. Cioè, poi lì, a parità di bravura, perché dice io ho 25 anni, avevo già fatto il conservatorio, ero già Gino Paoli, e adesso che ce ne ho 80, sono ancora Gino Paoli, e me ne frego, ascolto ancora la musica jazz che ascoltavo allora, perché questa non mi piace, scrivo ancora nello stesso modo, accordo ancora il piano, guarda, perché avevo trovato la mia dimensione espressiva, e punto, cioè quindi i suoi strumenti di lavoro erano già quelli, dice in effetti ci sono anche volte in cui, a parità di opera, una canzone, così come credo anche una tela o anche un romanzo, riesce a centrare, soprattutto le canzoni e le poesie, riesce a centrare il sentire comune, cioè va a toccare un nervo che è universale, e allora da lì non la schiodi più, cioè il famoso c'è una stanza, cioè, che la canteranno di qui all'eternità, perché quando uno fa una cotta eccezionale, c'è una cotta incredibile, sembra scritta ieri, non è che siccome è scritta negli anni 60, allora, e infatti continuano a rifarla, adesso hanno fatto una milionesima versione, perché? Perché vogliono attualizzare un messaggio che è sempre quello, cioè che ha centrato proprio un famoso punto rosso, cioè un hotspot si chiama in inglese. Perché riesce ad andare ad attrarre come una calamita delle energie che gli gravitano sempre intorno, anche quando cambiano gli interpreti, cambiano le generazioni, cambiano i gusti, perché chi è che lo ascolta, cioè, chi è che prende oggi un disco di Gino Paoli, a parte me, che però sono vecchio dentro, altra gente no, sono in generale, cioè, al limite lo scarichi, lo ascolti una volta, poi lo butti via, neanche quello. No? Però alcune cose hanno questa presa, e secondo me lì c'è ancora qualcosa di mistico, cioè non calato dall'alto, diciamo, ma con cui poi dopo i tuoi ferri del mestiere va bene. Però io leggevo per esempio René Char tre settimane fa. René Char è stato un poeta fantastico, uno di questi super acculturati francesi che ha dato vita a collane di poesia, collane di filosofia, ha lavorato dappertutto. La sua opera più grandiosa, perché lui ha fatto anche il partigiano, era un partigiano rosso cattivissimo, ma una roba terribile. Il suo diario di guerra è una roba terrificante. I miei compagni lo hanno lasciato andare, quel porco dovevamo tagliargli la gola, cioè, cose così, veramente un acetato di sangue terribile. E durante, bella la coincidenza, perché si legge il diario di guerra, e nello stesso periodo tiene un diario poetico, si chiama Cahier d'Hypnos, fogli di sogno, fogli di Hypnos, di una lievità, delicatezza, che mescola appunto il sogno, l'amore, il timore della morte proprio vera, cioè non, quindi niente di... però portando tutto su un livello appunto sognante, quindi non capisci mai se, perché lo sai, è in effetti la paura dell'imboscata, alcune volte, oppure una meditazione assoluta, metafisica sull'uomo, e proprio c'entra un punto caldo, perché letto a 60 anni di distanza, ci sono poeti che perdono un po' di forza, e ci sono poeti che invece sembrano veramente calati in una... straordinario, sembra veramente scritto dopo la caduta delle torri, per esempio. Cioè questa sua perdita di valore della vita umana, per esempio, lui dice, dice una cosa che poi ripete anche De André, dice: non mi fa paura la morte mia, fisica, mi fa paura il fatto che non si dà nessun peso alla morte. Poi fa anche sorridere, perché tu di là leggi il diario e dici: sì, sgozziamoli tutti, porci! Però, da un certo punto di vista, è piuttosto indicativo del fatto che coglie la fragilità dell'uomo nella sua essenza, quindi in qualche modo lì, perché sai che questi, quando lui scrive questi Cahiers d'Hypnos, lui è con una brigata, hanno tentato di prendere, proprio come descrive Fenoglio, Alba l'ha preso nel 2000, 10 ottobre, l'ha perso il 200, 2 novembre, ecco, loro fanno la stessa cosa in un paesino sugli Alpi francesi, prendono questo posto, sono organizzati malissimo, sono accerchiati, e quindi questi pensano che moriranno tutti, poi hanno una serie di colpi di culo, se ne salvano più della metà, tra cui anche René Char. Però noi sappiamo che questo suo senso di paura, questo suo senso di paura, di inadeguatezza, questo suo rifugiarsi nel sogno deriva dal fatto che non mangiavano, erano stremati, avevano paura di morire, eccetera. Ma veramente, tolto dal contesto storico, resta una cosa di una potenza incredibile, e secondo me resterà una cosa di una potenza straordinaria anche di qui ai prossimi 2000 anni, perché sarà la crisi economica, sarà che non ci sarà lavoro, sarà che non ci sapremo confrontare con le altre culture, sarà quel che sarà, però secondo me la condizione dell'uomo lì viene fuori, no? Quindi c'è anche un po', cioè, questo calare dall'alto non ci credo assolutamente, però perché è tutta una questione, secondo me, infatti, di costruire dal basso, insomma, più che altro. Però c'è anche da dire che poi, una volta finita la tua casetta, appunto, ti sfugge un po' di mano, perché non è più di tua proprietà, e quindi c'è anche qualcosa di... se incontro o meno la sensibilità di tutti e resta nell'immaginario in qualche modo oppure no, al di là delle logiche commerciali, dei meccanismi warholiani, del pop e tutto il resto, è anche qualcosa che sfugge un po'.
Ma io in parte sono d'accordo con quello che stai dicendo, ma forse stiamo dicendo la stessa cosa, per intenderci. Anche io parto dal basso, e c'è un articolo molto bello di Freddi, conoscete, il matematico, ecco, che diceva l'anno scorso, parlando dell'ennesima questione, perché ho cominciato ad appuntarmeli, come dice Luttazzi, le notizie della televisione, e tornano. L'anno scorso c'era stata la faccenda, ancora più o meno in quest'epoca, del testamento biologico, adesso è tornata. Poi c'erano stati i rumeni, poi c'erano stati i cani che tornano.
Poi c'erano
gli incidenti, con la neve, il freddo, neve assassina, di andare, insomma, c'è sempre questo ritorno. E Odifredi diceva, d'altronde, finché continuiamo a far credere ai bambini, o comunque intenzionalmente, che c'è un vecchio con la barba che porta i regali, e quindi a far credere a questa dimensione magica per cui tutto piove dall'alto o viene da una dimensione dell'aldilà, e dopo non possiamo di colpo credere che le persone acquistino una coscienza scientifica delle cose. Allora, questa è, vabbè, di freddi, sapete, delle posizioni estreme, dopo uno se come vuole, però sotto secondo me c'è invece una cosa molto interessante, è quello che tu stai dicendo, ovviamente ci conosciamo, quindi so che cosa intendi, però il piovere dall'alto, l'illuminazione, il cantami o musa, o cantami o diva, non lo so quanto sia, da quanto possa veramente darci la dimensione, io qui la sparo grossa, ma insomma siamo tra di noi, ci conosciamo, spariamocela anche grossa. Io credo che la nostra eternità, se noi abbiamo un'eternità, e ce l'abbiamo, e come la terminiamo, la nostra eternità dura 80, 85, 90, adesso la possiamo allungare a 100 probabilmente, ma è lì, o la costruiamo lì, e lì esprimiamo noi stessi, e ci pensiamo veramente come unici e insostituibili, come veri, autentici, diceva qualche filosofo, e allora e capiamo che in quello che facciamo bene c'è dentro veramente la forza, la potenza, e allora non c'è bisogno di andare a cercarla piovuta giù dall'alto.
Quello era
in questo ripeto, io mi occupo di quello, quindi faccio i miei riferimenti, questo è l'altro, sono due filosofi da leggere, uno è Platone e l'altro è Spinoza, ma poi adesso potete votare la biblioteca, ma sono quei due lì chiuso, c'è già dentro tutto, Deus sive natura, cioè io lo dicevo stamattina ai miei ragazzi, perché uno mi fa, ma allora io per essere grande devo per forza diventare un pittore? No, ho detto, magari sarai grande essendo, che ne so, un bravo medico, o essendo un bravo padre, tirando su una buona famiglia, oppure, che ne so, facendo bene la tua professione, che potrà essere, che ne so, quella di essere l'avvocato, come di essere un bravo macellaio che taglia bene la carne, come di essere un farmacista, come di essere uno che va nel volontariato. Dipende dove tu esprimerai la tua potenza. E lì crei la vita, nell'accezione che ho detto prima, crei qualcosa che ti andrà oltre, che ti andrà oltre, che ti sopravviverà, e che però a sua volta avrà la sua vita, che tu, come dicevi tu, continuerai a incontrare, perché quel cielo nella stanza, dicevi tu, c'è una stanza, e va oltre Gino Paoli. Ecco perché Gino Paoli non è l'autore, e qui potremmo aprire un altro filone,
come se tutto, l'autore si compra una barca,
esatto, cosa?
No, si compra una barca all'anno,
no, capito, ne è l'autore, perché non è vero che se dai una penna a una scimmia da 2000 anni verrà fuori il cielo in una stanza, ovviamente è Gino, senza Gino Paoli non c'era il cielo di una stanza, ma il cielo di una stanza
eccede
Gino Paoli, è lì,
sì, senza dubbio,
ma è sono quegli, io ne auguro altri 80, però insomma sono quegli 80-90 anni che 80-90 anni che lo hanno reso immortale quella cosa,
certo. Ma è sì, sulla tua foto era quella.
Grazie, ci vediamo il prossimo
venerdì. No, abbiamo avuto i due bicchieri, per esempio, che non riuscivo più.